era quello che era nato Gesù, abbiamo detto allora che era un discepolo anonimo, che è rappresentativo, quindi non è tanto un personaggio storico, ma indica il modello di discepolo, cioè quello che è sempre capace di seguire Gesù in qualunque situazione. Simon Pietro dice che l'incendio gli disse: chiedi chi è colui di cui parla. Allora ci si chiede prima chi è, Simon Pietro non l'ha chiesto direttamente. Come mai Simon Pietro si deve rivolgere a questo discepolo e dire a Gesù: chiedi di chi è? Perché non glielo chiede lui? Perché Simon Pietro è lontano, è vicino fisicamente, ma rifiutando di essere amato e di essere servito, perché poi lui vuole aiutare, chiamare, servire, è una lontananza. Nei Vangeli è molto chiaro questo: si può accompagnare Gesù o si può seguirlo. Pietro, come gli altri discepoli, accompagnano Gesù, cioè gli sono vicini fisicamente, ma non lo seguono perché non hanno fatto proprio gli ideali di Gesù. Ed egli, rinchinandosi così sul petto di Gesù, gli disse: Signore, chi è? Rispose allora Gesù: è colui per il quale mi piangerò in boccone e glielo darò. In un clima ormai di grande sospetto, perché Gesù ha annunciato che tra di loro c'è un traditore, quindi i discepoli si scrutano l'uno l'altro per sapere chi è, e quindi ogni minimo gesto di Gesù viene scrutato, Gesù sceglie per indicare il discepolo traditore un gesto di amore preferenziale. Nei pranzi si iniziava così: il padrone di casa intingeva il primo boccone nel piatto, si mangiava nel piatto unico, e lo offriva a quello che era l'ospite più importante, era la maniera per iniziare il pranzo. Con questo l'evangelista vuol dire che per Gesù Giuda è il più importante, perché è l'unico in pericolo di perdersi completamente. Quindi Gesù fino all'ultimo gli offre il suo amore, e invinto il boccone lo prese e lo diede a Giuda di Simone Iscariota. L'evangelista adopera gli stessi verbi adoperati dagli altri evangelisti per l'azione di Gesù sul pane: prese il pane e lo diede. Quindi indica che questo boccone è Gesù stesso che si offre come pane. Giuda c'ha due scelte: se mangia questo boccone, questo pane, quindi si identifica e si assimila con Gesù, ha una speranza di uscire da quella spirale diabolica in cui è caduto. E invece, allora, dopo il boccone, Satana entrò in lui. L'evangelista non ci dice che Giuda ha mangiato. Gesù l'ha dato a Giuda. Giuda lo ha preso, ma non lo ha mangiato. Ha preso in mano la vita di Gesù, ma non si è assimilato. Giuda ha messo in mano la vita o la morte di Gesù. L'evangelista attraverso non dice quello che ne farà, ma presenta Giuda identificato come il Satana, che noi violenta. Giuda ha per padre il diavolo e compie i desideri del padre suo, che non ha detto Gesù nell'accusa alle autorità giudaiche, è omicida fin dal principio. Gesù quindi gli disse: quello che devi fare, fallo al più presto. Gesù gli facilita la via d'uscita da quella situazione incresciosa. Tant'è vero, scrive l'evangelista, nessuno dei commissari capì perché gli aveva detto questo. Alcuni infatti pensavano che tenendo Giuda la cassa, Gesù gli avesse detto: compra quello che ci occorre per la festa, è la festa di Pasqua. Questo è un indizio tra gli altri che ci sono, e va ribadito perché ci sono certe mode spiritualizzanti che pratificano il messaggio di Gesù, che Gesù non ha celebrato la cena pasquale. Sapete che ci sono certi gruppi di video spirituali che amano rifare la cena pasquale perché pensano che Gesù, il giorno di santo, ha compiuto la cena pasquale. Qui è molto chiaro: compra il pesce cuore per la festa, quindi non era la cena della Pasqua, stanno già cenando. Quindi Gesù nei Vangeli non compie la cena giudaica pasquale. Ormai tra Gesù e il giudaismo c'è un abisso, perché con lui c'è una realtà completamente nuova. Oppure che dovesse dare qualcosa ai poveri. Preso il boccone non lo mangia, lo prende. Aveva la possibilità di mangiare e identificarsi con Gesù, e invece lo prende, e subito uscì, ed ecco l'evangelista dà l'indicazione, ed era notte. La notte non è soltanto un'indicazione cronologica, ma teologica. Giuda sprofonda nelle tenebre, è risunto nelle tenebre e rimane ormai ingoiato nelle tenebre. E Giuda tornerà tra poco alla testa del gruppo delle guardie che catturerà Gesù. Poi uscirà definitivamente di scena. L'unico evangelista che parla del pentimento e della morte di Giuda è Matteo. Una diversa versione della sua morte è data nel libro degli Atti. Quando è uscito, Gesù disse: ora il figlio dell'uomo è stato glorificato. Gesù, lo vedremo meglio domani quando tratteremo questo argomento del figlio dell'uomo, Gesù viene definito figlio di Dio, ma lui preferisce definirsi figlio dell'uomo. Cosa significa? Figlio di Dio indica Dio nella sua condizione umana. Figlio dell'uomo significa l'uomo nella condizione divina. Gesù qui si presenta come l'uomo che ha la condizione divina. È stato glorificato. Da che cos'è glorificato? Qual è la gloria? Un amore che non giudica, un amore che non conosce limiti, che si estende pure a un nemico mortale, in questo amore si manifesta la gloria di Dio. E anche Dio è stato glorificato in lui. Se Dio è stato glorificato in lui, anche Dio lo glorificherà da parte sua e lo glorificherà assunto. È il momento della croce. Nella croce non è una sconfitta per Gesù, ma è una vittoria, perché nella croce Gesù riesce a dimostrare tutta quell'energia, quella capacità d'amore che Dio gli aveva dato e che finora non era riuscito ad esprimere. Ed ecco, tutto questo era per arrivare, l'Evangelista, a questo momento importante nel quale cambia radicalmente l'antica con la nuova alleanza. Figlio, l'espressione è di grande tenerezza, letteralmente si può tradurre come un bambino. Ancora per poco sono con voi, voi mi cercherete, ma come ho detto ai giudei, lo dico ora a voi. Dove vado io, voi non potete venire. Perché non possono venire? Perché non hanno ancora un grado, una qualità d'amore tale come quella di Gesù. L'amore anche verso il nemico. Dovranno crescere, per adesso non possono ancora accompagnarlo. Per poter andare dove è Gesù bisogna avere questa capacità d'amore. Ed ecco il versetto 34, che era l'obiettivo al quale l'Evangelista ha orientato tutto il suo lungo racconto. Quindi fin dall'inizio mostrò al massimo il suo amore, li amò fino alla fine, lavorando i piedi, era tutto per arrivare a questo versetto importante che è il cambio tra l'antica e la nuova alleanza. Un comandamento nuovo vi do, che vi amiate gli uni gli altri, come io ho amato, vi ho amato, affinché anche voi vi amiate gli uni gli altri. Anzitutto di concorrenza, Gesù parla di comandamento, ma comanda l'unica cosa che non è possibile comandare a una persona, l'amore. A una persona si può comandare di obbedire, di sentire, si può comandare tutto a una persona, ma non si può comandare a una persona che vuole ribelle, non si può trattare l'intimo. Perché Gesù comanda l'unica cosa che non è possibile comandare? Gesù in realtà non comanda, ma se adopera il termine comandamento è perché vuole contrapporre questo comandamento ai comandamenti di Mosè. Nella comunità cristiana non sono più i comandamenti di Mosè la norma di comportamento, ma c'è un'unica norma che si chiama comandamento, anche se ripeto non è un comandamento perché non si può comandare l'amore, ma è solo per contrapporre a quello di Mosè, e questo comandamento per la cristianità è nuovo. Nella lingua greca, per scrivere nuovo, si usano due termini. Uno, che lo creiamo anche noi nella lingua italiana, è neo, che significa aggiunto nel tempo. Ed è che l'evangelista non adopera questo termine. Non è un comandamento nuovo, nel senso ci sono già 10 di Mosè, adesso vi do uno nuovo da aggiungere ai 10. Il termine adoperato dall'evangelista indica una qualità che sostituisce tutto il resto. Potremmo tradurlo con migliore. Il comandamento che dà Gesù non si allinea ai 10 comandamenti di Mosè, ma li sostituisce perché è incomparabilmente superiore, migliore. Ed è incredibile che è l'unico comandamento che Gesù dà, quello che a fondante della comunità non si parla di Dio. In tutte le religioni, non solo per ebraica, nel primo principale comandamento era Dio, è il Signore, il protagonista. Qui nell'unico comandamento che Gesù lascia, Dio non viene nominato, è sorprendente. E qual è questo comandamento? che gli amiate gli uni gli altri, come il come l'abbiamo visto non indica soltanto la misura, ma la motivazione, sei capace di amare come Gesù perché lui ci ama. Attenzione ai verbi, ci saremmo aspettati, visto che lui Gesù sta parlando della sua morte, dice presto sarò glorificato, ci saremmo aspettati che Gesù dicesse amate gli uni gli altri come io vi amerò. Quindi l'espressione totale d'amore che Gesù manifesterà impedita sulla croce. Invece il verbo è al passato, dice non come io vi amo, neanche come io vi amerò, ma come io vi ho amato. E come Gesù ha amato i suoi, l'ha amato loro in piedi. Quindi l'unico comandamento che Gesù lascia nella sua comunità è un amore che per essere tale si deve trasformare e tradurre in servizio. Dice come io ho amato, ricordate all'inizio di questo brano? Essendosi trovato con i suoi, portò il suo amore al massimo, all'estremo, come lavando loro i piedi. L'amore che si traduce in servizio è l'unico comandamento all'interno della comunità cristiana. Non esistono altri comandamenti. L'unico che sostituisce tutti gli altri, affinché anche voi vi amiate gli uni gli altri. Quindi, mentre nella spiritualità ebraica c'era un amore a Dio totale e un amore al prossimo relativo, ama il prossimo tuo come te stesso, qui il modello di questo amore non è l'individuo. Io non amo l'altro come amo me, ma lo amo come mi ama Gesù. Quindi un amore illimitato, un amore totale. Da questo tutti sapranno che siete miei discepoli se avete amore gli uni per gli altri. L'amore, quando si traduce in servizio, diventa visibile. Questo amore, per essere veritiero, per essere credibile, deve tradursi fisicamente in un servizio. Si deve vedere. Se non si vede, si vede che non è l'amore di Gesù. Si dimostra così la possibilità dell'amore e così si manifesta la presenza del Padre nell'umanità. Questa manifestazione visibile, quindi un amore che si traduce in servizio, ricordo, Gesù, il Signore, si fa servo perché quelli che sono considerati servi diventino Signore, questo è l'unico segno distintivo della comunità dei credenti. Gesù esclude qualunque altro segno. Gesù stesso, il segno distintivo, ricordate, è il grembiule, è l'asciugatoio del quale si è cinto. Quando questo comandamento non è accolto e quando non è compreso, allora si sceglie la strada del surrogato religioso. Ecco allora il proliferare di stemmi, di insegni, di abiti, di decorazioni, con i quali si dimostra agli altri che si è religioso. Che se il mito con il Signore non si vede da un distintivo, da un atto, da un titolo, ma si vede nel servizio che hai verso gli altri, incapaci di adoperare questo servizio, si sono adoperati dei distintivi, degli insegni, insegne religiose, insegni talibani, altri che in qualche maniera ti dicono che sei unito al Signore. Ma mentre gli altri o le insegne religiose sono legate a un determinato contesto culturale e sociale, è interessante che in ogni religione si vedono ridicoli i rappresentanti delle altre religioni. Perché a noi, come si vedono i rappresentanti della religione, fa sorridere. E forse dovremmo anche noi uscire un po' dalla religione e sorridere di come si vestono i nostri ecclesiastici. Io credo che nelle altre gerarchie il consulente di guardaroba così ecclesiastico sia platinette in conduta con noi la volontà, perché soltanto vuole la prega e la gente vestono come le persone che sono. Noi siamo più quanti a vedere queste persone, per noi è normale che si vengano così, ma mettiamoci al di fuori della religione. Come vestono i rappresentanti religiosi che io sappia c'è soltanto platinette che vogliono prendere, probabilmente sono loro consulenti che dicono pagliati. Usati, altrimenti non si spiega come possono vestire in questa maniera. Ecco, allora, quando questi abiti, queste insegne sono legate a un contesto culturale, sono estranei anche quando in difficoltà ad essere accettate altrove, l'amore che si traduce in servizio, questo è il linguaggio universale, questi tutti quanti lo possono capire, e non conosce i limiti, i confini religiosi e razziali, ed è l'unico distintivo prontamente riconoscibile da tutti. Quindi la nuova alleanza formulata da Gesù nel Vangelo di Giovanni è questa, un unico comandamento, che non è un comandamento, un amore che si traduce in servizio, e siccome l'amore che si traduce in servizio diventa visibile, è l'unico segno distintivo che si è seguace di Gesù. Da questo tutti sapranno che siete nei discepoli. Se avete amore, ma ripeto, l'amore che si traduce in servizio, perché è facile dire che si ha, ma questo amore deve diventare fattivo di questo servizio. Non è detto che Gesù abbia finito di parlare, è un momento importante, è il cambio tra l'antica e la nuova alleanza. Probabilmente Gesù avrebbe proseguito, viene interrotto ancora una volta, in maniera inopportuna, da questo discepolo Simone. Simone Pietro gli disse: Signore, dove vai? Di tutto questo importante e solenne insegnamento di Gesù, Simon Pietro ha capito soltanto che Gesù se ne va e i discepoli non potevano seguirlo. Quindi, inopportunamente, perché Gesù sta dando un'indicazione molto importante, l'ultimo comandamento costitutivo della comunità, il segno distintivo, viene interrotto da Pietro e dice: Signore, dove vai? Lui di tutto questo ha capito un'unica cosa, che Gesù ha detto: dove io vado, voi non potete venire. Lui dice: perché? Gli rispose Gesù: dove io vado, per ora tu non puoi seguirmi, mi seguirai più tardi. In questo Vangelo, con l'Evangelista c'è la sua linea teologica, Gesù non ha invitato Simone a seguirlo, perché dice l'Evangelista, Gesù sapeva quello che c'era nelle persone. Negli altri Vangeli sappiamo che Gesù, tra i primi che invita a seguirlo, è Simone. In questo Vangelo no. Quando Simone, trasportato dal fratello Andrea, incontra Gesù, fa scena muta. Quindi Gesù non invita a seguirlo. Lo inviterà a seguirlo dopo la risurrezione, quando c'è quello scontro drammatico tra Gesù e Pietro, finalmente Pietro sarà messo capo, soltanto allora Gesù gli dirà: adesso vieni, seguimi. Per questo dice: mi seguirai più tardi. Pietro è, lo sappiamo, Pietro, vedete, era Simon Pietro, era in equilibrio traballante tra la visione e il contrasto, quindi quando in Italia troviamo unicamente il soprannome negativo, significa che questo discepolo è all'opposizione o nell'incomprensione. E Pietro disse: Signore, perché mai non posso seguirti ora? Darò la mia vita per te. Ecco il vai di Pietro. Pietro ancora nella tradizione religiosa. Non ha capito il servizio di Gesù. È Gesù che dà la vita per i suoi e non chiede che i suoi diano la vita per loro. Gesù non ha mai chiesto a nessuno di morire per lui, ma sarà lui che darà la vita per i suoi discepoli. Non ha compreso Pietro che il Dio di Gesù è un Dio a servizio degli uomini. Pietro è ancorato ancora all'idea religiosa che l'uomo deve essere a servizio di Dio e per in questo servizio deve essere capace anche di dare la vita. Ma è Dio che dona la vita agli uomini e non questi a Dio. Non sono gli uomini che devono offrire la loro vita a Dio, ma offrire la vita che Dio offre agli uomini. Gesù non chiede agli uomini di sacrificarsi per Dio, ma lui, Dio, si sacrifica per gli uomini. Quindi il discepolo che dice: darò la mia vita per te, sarà l'unico in questo Vangelo che poi dopo la dirà in maniera clamorosa: sono pronto a dare la mia vita per te, di fronte a una servetta là, spergiurando di non conoscere quest'uomo. Pietro è ancora nella tradizione religiosa dove l'uomo deve dare la vita per Dio. In questo Vangelo ci sarà un altro discepolo, chiamato Tommaso, soprannominato il gemello, Didimo significa il gemello, che invece ha capito e dirà: andiamo anche noi a morire con lui. Questo chiede Gesù. Gesù chiede di, con lui e come lui, dare la vita degli altri, ma non di dare la vita per il Signore. Gli risponde Gesù: darai la tua vita per me? In verità, in verità ti dico, non canterai il gallo prima che tu non abbia rinnegato tre volte. Il gallo in quella cultura era considerato un animale demoniaco, il cui canto significava le vittorie di Satana, e Gesù dice a Pietro che la conseguenza logica di questa sua totale incomprensione è il tradimento totale. Il numero 3 significa ciò che è completo. Il tradimento di Pietro, attenzione, non è un suo momento di paura, di pigliateria che può prendere a tutti, ma è la logica conseguenza della sua ostinazione a non comprendere Gesù e il suo insegnamento. E qui termina questa esposizione che abbiamo fatto. Domattina supereremo un altro scoglio, abbiamo visto allora la nuova alleanza tra Dio e l'uomo e il proposto di Gesù. In questa nuova alleanza c'è uno scoglio che sembra insormontabile, il peccato dell'uomo. Come si può superare questo ostacolo? Allora domani lo discuteremo tutta la giornata, sia mattino o pomeriggio, vedere come Gesù si comporta con i peccatori e qual è il peccato secondo Gesù. Ricordate, e lo ripeto come stimolo per la nostra riflessione, il peccato è un'invenzione della religione. Le persone che sono fuori dalla religione non comprano il peccato. Il peccato è un'invenzione della religione. Se non ci fosse la religione non sapremmo che certe cose sono peccato. Allora domani vedremo cos'è Gesù, non diminuisce il senso del peccato, però lo riporta nel suo vero ambito, e questo lo vedremo domani. Allora adesso ci abbiamo qualche minuto prima di fare una pausa per chi vuole partecipare alla celebrazione eucaristica. Per voi intervento le mani, vai.
Non passare un po' di ardore?
Attagliarsi sulle esperienze già fatte ed essere sospettosi di tutto quello che viene proposto di nuovo. Questo in ogni campo. In ogni settore si rimpiange il passato, i pretendi del passato, si vive con difficoltà il presente e si è angosciato del futuro, dove andremo a finire. Quindi c'è sempre in tutte, proprio in ogni settore, soltanto in quella regione, un impianto per i pretendi del passato, l'angoscia per il futuro e la paura del presente che si sta avendo. Ecco, questo con Gesù non ha ragione di esistere tutto questo. Gesù ci assicura che vivendo come lui è vissuto, in sintonia con un Dio che fa nuove tutte le cose, si troveranno sempre insufficienti i modi, gli strumenti che i contemporanei hanno di rapportarsi col Signore e ci sarà bisogno di crearli nuovi. Questo susciterà l'ostilità, il rifiuto e, dove è possibile, la persecuzione. Perché nel mondo, dice l'imperativo, non soltanto nel mondo religioso, il dogma si è sempre fatto così, perché è cambiato. Ogni cambiamento viene visto con sospetto. Ebbene, la comunità cristiana, così come appare nei Vangeli, è una comunità dinamica, animata dallo Spirito. Quindi una comunità di tante persone, dinamica, sempre animata da questo Spirito, e lo Spirito è quello che conosce tutte le cose. Il rischio è che si trasformi in una istituzione rigida, regolata dalle leggi. È il rischio in ogni situazione, in ogni comunità, c'è il rischio di fare questa cosa. Quindi una comunità che è nata animata dallo Spirito, piano piano si adagia e dice che si è sempre fatto così. Allora la persecuzione nasce proprio qui, ma la persecuzione non è una sorpresa. Quando si viene persecutati, uno dice: ma come mai? È già in preventivo. Gesù dice: se a me, figlio di Dio, ma hanno preso per parte, per eretico, per bestemmiatore, per indemoniato, ma figurate di parte del miracolo di voi. Questo è il programma, però è con la beatitudine. Se sarete fedeli a questo programma, sarete perseguitati, ma io sto dalla parte vostra. Tra chi perseguita e chi viene perseguitato, Dio sceglie sempre la parte del perseguitato e mai di chi perseguita, anche se chi perseguita spesso ritiene di farlo in ogni via.
È anche l'uomo che non è adulto, con un errato concetto di bisogno.
È il bisogno di sicurezza che la tradizione dà. La novità mette paura, ma in tutti i settori, nel campo musicale, in qualunque settore, tutti i paesi che propongono una novità e vengono sempre sbocciati, perché la novità sconvolge. Basta pensare, a me piace l'opera, i fischi con i quali viene accolta la prima rappresentazione della Traviata di Verdi, che è una delle opere poi più rappresentate. Quando venne rappresentato questo schema nuovo, questa musica nuova, non piace, venne fischiato. E nel campo della fede è uguale. Nel campo della fede ogni esperienza che fa Dio è un trampolino per una ulteriore esperienza, per cui bisogna cambiare sempre. Bisogna cambiare continuamente, perché il modo che ho io oggi di rapportarmi con il Signore non sarà quello che sarò tra un mese. Se tra un mese io mi rapporto con il Signore come mi rapporto oggi, si vede che ho un elettrocefalogramma che serve per me. Se vede che questo rapporto con il Signore non è cresciuto. Questo è importante, soprattutto nel campo della spiritualità, per quello che riguarda la preghiera. Ci sono persone che vivono un infantilismo della preghiera, perché continuano a pregare con le stesse preghiere che sono state insegnate a loro da bambini. Ma si vede che ci sono degli adulti che ancora recitano l'angelo di Dio, che sentono custode. Una cosa, perché da piccoli, quando avevano 4-5 anni, sono stati insegnati a questa preghiera, questo è il loro bagaglio che hanno avuto sempre in tutta l'esistenza. La preghiera deve crescere, modificarsi, nella misura che cresce e modifica, il rapporto con Dio. Se la preghiera rimane a un stato infantile, significa che la corrida spirituale è infantile. Il bambino di un anno e mezzo, 2 anni, che si voglia di ritorno, che va, è bello. Se lo fa a 10 anni, certo, non migliora, è un problema serio. Se poi lo fa a 40 anni, è recuperato. Allora noi, nella spiritualità, ancora siamo in uno stadio infantile. Abbiamo un bagaglio di preghiere e preghierine e si va avanti tutta la vita per esprimere la nostra relazione con quello. Ma quello è successo. Cioè, abbiamo cambiato il punto soltanto nella parte spirituale. Quindi la dinamica della comunità cristiana è un continuo cambiamento nelle forme, nei modi, nelle disabilità. Cioè, sì, lasciamo, poi dopo sì.
Io volevo di prendere un po' questo, io ho sentito la separazione tra sacro e profano, no, il tempo sacro, i paramenti sacri, le sacre congregazioni, il resto era tutto profano, proprio per segnare ancora di più la separazione tra uomo e Dio. Sì. Ma in questi sacramenti, come li riusciamo?
Il sacramento si intende una comunicazione all'uomo di vita e di energia divina. Il sacramento centrale nella Chiesa è l'Eucaristia. Nell'Eucaristia c'è la comunicazione finita da parte di Dio. Poi tutti quegli atteggiamenti che comunicano e arricchiscono e completano la vita dell'altro sono sacramenti. In passato non c'era un numero stabilito di sacramenti. Si andava da un minimo di 3 capo in certe culture religiose fino a un massimo di ben 40 sacramenti, perché tutto quello che comprendiamo in certe confessioni ortodosse è un sacramento dalla mano di Dio, perché la lavanda di piedi non deve essere un sacramento, ma proprio Gesù ha detto a Gesù l'addirittura di farlo, quindi lavare i piedi è un sacramento, quindi l'ospitalità, l'accoglienza. Per cui per sacramento si intende quello che comunica e arricchisce la vita dell'altro. La Chiesa è detto con profonda saggezza, ci ha messo dei secoli per arrivare a definirlo, perché si andava da 12 a 40, ha stabilito con il Concilio di Trento i sacramenti nel numero simbolico, attenzione, dei 7. Il 7 è un numero simbolico in tutte le culture. Quindi il numero 7 di sacramenti non indica che sono matematicamente il numero 7, è un numero simbolico. Sacramento è tutto quello che comunica. Un sorriso che io adesso ti posso fare e ti rallegra e ti illumina la giornata, questo è un sacramento d'amore, quindi c'è il sacramento dell'amore, c'è il sacramento del sorriso. Quindi i sacramenti sono azioni con le quali la comunità cristiana comunica tutta la vita che riceve da Dio.
Allora il sacramento della riconciliazione che mi dice di 4 Padre Nostri non è sacramento.
Lì quante volte l'abbiamo fatto, adesso non è il caso di riportarsi, perché questo del sacramento l'abbiamo detto, il sacramento deve comunicare lì. Se non comunica vita si vede che c'è qualcosa che non va. Infatti la Chiesa ha visto e riveduto, eccetera. Purtroppo il mediatore di questo sacramento, che è il prete, spesso prevarica il suo ruolo e da servo diventa padrone, lo stesso dell'Eucaristia. Ricordiamo sempre che i preti non sono i padroni dell'Eucaristia, ma sono i servi. Vedremo venerdì sera, celebreremo l'Eucaristia anticipando quella della domenica, quando il Vangelo, la condivisione dei pani e dei pesci, Gesù chiede di prendere questo pane per darlo alla folla. Ma il pane è di Gesù, non è di colui che lo dà. Quindi nessun prete deve sentirsi proprietario e decidere se lo puoi prendere e se no. Questo pane non è mio. E soprattutto questo pane non è un premio, ma è un dono. Il premio riguarda il comportamento della persona, il dono riguarda la generosità del donatore. E così i sacramenti. Quindi nei sacramenti, ricordi quando diciamo il presbitero è il ministro, è il servo di questo. Purtroppo spesso la tentazione umana di sostituirsi al servo e diventare padrone, e i danni sono irreparabili. C'era, sì.
Volevo chiudere una domanda, una chiarificazione, perché la mia conclusione è estremamente limitata, molto grande sono queste cose. Hai detto io sono, Gesù dice questo, è una rivelazione.
La rivelazione della condizione divina da parte
condizione divina. E poi però hai voluto specificare, e qui forse mi sono perso, che tra figlio di Dio preferisce essere figlio dell'uomo.
Se sei partenza, siccome domani mattina tratteremo per Benedetto, domani mattina tratteremo questo tipo, Gesù il figlio, figlio di Dio e figlio dell'uomo. Domani mattina lo tratteremo, svilupperemo questo argomento, perché Gesù, faremo il Vangelo di Marco, dove Gesù per la prima volta si presenta come figlio dell'uomo.
Per la notte.
Ecco, dipende se per la notte. Domani mattina no, perché è molto importante.
Poi non avevo un limite, non avevo un...
No, domani mattina saremo ancora più presi. C'era la grande
stessa. Partecipare un'altra idea, c'è anche l'altro, che è il fenomeno di tutte le sue sottile da dentro il dietro, e fare la sua storia in tutte le relazioni, in tutte le relazioni. E quello che mi sono fermata di aver ascoltato di mia madre, di tanto, che l'avevo detto, perché mi ero in campo, vanno in vero a parlare con mio padre, lei, che mi pare tanto, non riesce a comunicare in mano. Sentendo la madre di Maria, io sempre quella di madre. Allora, le nostre donne della chiesa sono sempre state dite anche a fare un servizio della chiesa, della tavola, a fare... Come si può utilizzare un'altra parola per quando lei viene... noi sappiamo che si dice il servizio di donna, ma credo poter rompere questa mentalità di servizio che viene da...
Sempre per amore della chiarezza linguistica, perché la padronanza della parola è padronanza del contenuto. Quindi, e i evangelisti su questo sono di una pignoleria. Nel Vangelo si distingue tra servo e servitore. Non è la stessa cosa. Servo è colui che è obbligato a servire. Servo significa uno che ha un padrone che lo comanda. Questo è il servo. Per i componenti della comunità, per i discepoli di Gesù, gli evangelisti non adoperano il termine greco tradotto con servo, ma adoperano un termine che è entrato anche nel linguaggio nostro italiano, che in greco è diacono, che va tradotto con servitore. Mentre il servo è colui che deve servire perché ha un padrone che lo comanda, il servitore è colui che vuole servire liberamente e volontariamente per amore. Non ha nessuno che lo comanda, è lui che decide di servire. Quindi ecco la differenza tra essere servi e servitori, o serve e servitori. Un noto da tutti i fatti che le donne della Chiesa sono per più serve che facciano sciopero. Indicando i loro diritti e la loro sì, grazie che non ho fatto mai, poi chiudiamo.
Parli di essere sempre pronti a fare cose nuove, al cambiamento e tutto il resto, no? Io l'ho collegato solo alla fine del Dio dell'Antico Testamento, che poi è quello del nuovo, eccetera. Per qualche secolo noi abbiamo fatto cose, in Brasile non siamo arrivati, siamo in evoluzione, siamo infantili nei confronti del nuovo che ha da dire. O c'è un qualcosa che...
Beh, io credo che i passi se ne sono fatti indubbiamente tanti, e tanti ancora restano di faccia. E che noi c'è facile vivere delle credenze dei nostri nonni, ma ci dobbiamo interrogare quanto viveranno i nostri nipoti delle nostre credenze. Pensa soltanto, per anticipare il tema di domani, quello che era peccato 50 anni fa, oggi non sembra più essere peccato, quante cose tra 50 anni che noi oggi riteniamo peccato non saranno considerate tali e vedranno di noi dentro a te che pensavano che era peccato.
Quindi siamo anche noi
siamo in corso. Allora, buona serata e allora domani l'incontro.